credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e grazie per averci scelto. Dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. La monografia scelta per oggi è dedicata a Santo Stefano. Ebbe due edizioni nel 1987 e nel 2006. A nome di Orizzonti Cristiani, un augurio a tutti gli ascoltatori che festeggiano il loro onomastico nel nome del primo diacono.
Santo Stefano, primo martire e primo diacono. Trasmissione speciale di Franca Salerno.
Cari fratelli e sorelle, dopo aver celebrato ieri con solennità il Natale di Cristo, facciamo oggi memoria della nascita al cielo di Santo Stefano, il primo martire. Un particolare legame unisce queste due feste ed è ben sintetizzato nella liturgia ambrosiana da questa affermazione: ieri il Signore è nato sulla terra perché Stefano nascesse al cielo. Come Gesù sulla croce si è affidato completamente al Padre e ha perdonato i suoi uccisori, così Stefano al momento della sua morte prega dicendo: Signore Gesù, accogli il mio spirito. E ancora: Signore, non imputare loro questo peccato.
Qual era il mondo in cui Stefano ha testimoniato quotidianamente la sua fede? Correva l'anno 36 e la parola di Cristo, che il vento dello Spirito Santo, a partire dalla Pentecoste dell'anno 30, aveva sparso come divino polline nella comunità dei battezzati in Gerusalemme, ha già edificato il corpo della Chiesa. Con la carità fraterna viene programmata l'assistenza verso quella parte della popolazione proveniente dal paganesimo greco che era diversa dalla popolazione di tradizioni e usanze ebraiche. Leggiamo negli Atti degli Apostoli.
Mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli ellenisti verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate dunque, fratelli, tra di voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di saggezza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e dell'essero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono quindi agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Gerusalemme. Anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede.
7 uomini, che dai nomi tutti greci, appaiono chiaramente appartenere alla categoria dei contestatori, gli ellenisti. Ha scritto il padre Gabriele Sinaldi.
Essi erano in numero di 7, numero consueto non solo presso gli ebrei, ma anche presso i greci e i romani per l'affidamento di mansioni pubbliche. Erano ellenisti essi stessi, cosa che doveva subito dissipare malumori e diffidenze. Erano uomini di prestigio, cui sarebbe stato facile comporre al vertice e alla base le difficoltà che si sarebbero presentate. Perfetta integrazione fra autorità e democrazia. Erano stati eletti dalla base dietro suggerimento e con l'approvazione dall'alto. Erano stati consacrati dall'ufficio con la classica imposizione delle mani che assicurava loro l'autorità e la grazia necessarie al delicato ufficio.
Questo ufficio è chiamato diaconia, vocabolo greco che significa servizio, utilità. Un servizio, cioè, da verificarsi continuamente con l'effettiva utilità che ne deriva. Un servizio che praticamente abbraccia tutto e tutti: la persona che serve, l'oggetto del servire e la destinazione.
L'impressione è che ci troviamo di fronte a una mistica originale che definisce e inquadra tutta la vita cristiana. Quando Gesù nel deserto ebbe fame, gli angeli si avvicinarono per servirlo. Gesù guarisce la suocera di Pietro e questa si pone a servire a tavola. Marta era tutta occupata nel servizio domestico. Il padrone dei servi fedeli, nella parabola, si pone lui stesso a servirli a tavola. Gesù dice di se stesso che non è venuto per essere servito, ma per servire. Le autorità sono poste al servizio della comunità. Colui che fra voi vorrà essere il primo, dice Gesù, sarà il servo di tutti.
Maria, la madre di Gesù, proclamatasi davanti all'angelo serva del Signore, sorveglia il servizio alle nozze di Cana e prende l'iniziativa esortando i servitori a collaborare per il primo dei miracoli di Gesù. Rappresentazione emblematica di colei che presiede con l'esempio, l'esortazione, l'intercessione presso Dio al servizio nella Chiesa. Le donne che numerose seguivano Gesù si mettono al servizio di Lui e degli Apostoli.
La stessa descrizione del giudizio universale, con la quale Gesù stabilisce il criterio per sanzionare l'esistenza di ognuno, ha come perno il servizio. Un servizio, ed è qui la chiave di quella mistica originale di cui dicevamo, un servizio che, reso agli uomini, è considerato da Dio come reso a se stesso.
Per questo, negli scritti neotestamentari, San Paolo e gli altri autori, mentre bollano i nemici della fede come servitori, diaconi di Satana, presentano se stessi e i propri collaboratori come servitori, diaconi del Cristo, del Vangelo, della Chiesa.
Ecco perché Pietro affida parte delle incombenze apostoliche ad altri per potersi dedicare più specificamente alla parte più essenziale e responsabile del servizio. Così noi ci dedicheremo pienamente alla preghiera e al servizio della parola.
La Chiesa di Dio si è formata, vive e deve continuamente verificarsi in un rapporto non tanto di autorità e di sudditanza, di comando e di obbedienza, quanto di servizio. Un servizio che i battezzati si rendono mutuamente, ponendo a disposizione degli altri non tanto questo o quel bene, ma se stessi, interamente, quel che hanno e quel che sono.
Nel discorso dell'ultima cena Gesù aveva detto: «Nessuno ha amore più grande di colui che sacrifica la propria vita per i suoi amici». Stefano aveva accettato di servire perché amava, e la misura del servizio non poteva essere che quella dell'amore, il sacrificio supremo, ove le circostanze glielo chiedessero. Il dare la vita non era un gesto diverso, era un gesto quotidiano. All'ultimo momento ci fu una sola differenza del comportamento di ogni giorno. Gli si chiedeva la vita tutta intera, tutta insieme. E Stefano, abituato ad offrire tutto, offrì se stesso.
Stefano, primo martire. Stefano, primo diacono. Stefano è martire perché diacono, perché ha esteso il suo servizio verso Dio e verso i fratelli, fino a comprendere i beni spirituali e materiali di cui veniva a disporre. Tutte le forze, tutto il tempo, la vita stessa.
Stefano è un autentico discepolo di Gesù e un perfetto suo imitatore. Inizia con lui quella lunga serie di martiri che hanno suggellato la propria fede con l'offerta della vita, proclamando con la loro eroica testimonianza che Dio si è fatto uomo per aprire all'uomo il regno dei cieli. Attratti dal suo esempio, esoretti dal suo amore, molti cristiani, già alle origini della Chiesa, testimonieranno la loro fede con l'effusione del sangue. Ai primi martiri ne seguiranno altri nel corso dei secoli fino ai nostri giorni. Come non riconoscere che anche in questo nostro tempo, in varie parti del mondo, professare la fede cristiana richiede l'eroismo dei martiri. Come non dire poi dappertutto, anche là dove non vi è persecuzione, vivere con coerenza il Vangelo comporta un alto prezzo da pagare.
Alleluia.
Padre Ferdinando Batazzi scrive che nel 38 d.C. le strutture principali nella Chiesa di Gerusalemme ci sono tutte: servizio della parola, preghiera e assistenza ai bisognosi. Anche molti sacerdoti ebrei, quelli di basso rango, si staccano da quel grande numero che erano in Gerusalemme circa 8.000 e passano alla fede in Cristo Gesù. Ma qualcosa di imprevedibile grava sulla comunità e prepara la Chiesa a nuove scelte e a più radicali decisioni. Anche il destino di Gerusalemme è segnato. L'elezione di uomini di estrazione ellenista lascia intuire che Gerusalemme rimarrà una chiesa, ma la chiesa si spanderà, come Gesù aveva profetato, oltre i confini. Non passano pochi mesi che la chiesa, ancora una volta, è sotto processo. E questa volta è Stefano che balzerà sulle pagine della cronaca come figura di primissimo piano. Sarà Stefano, leader del gruppo innovatore dei discepoli di Cristo di lingua greca, che promulgherà la rottura aperta con le istituzioni giudaiche, quelle che in realtà avevano valore transitorio, e che terrà testa, senza paura e con una dialettica formidabile, ai suoi ex compagni giudei, affrontandoli nelle loro stesse assemblee liturgiche. L'avevano accusato, falsamente, del più grave delitto, il disprezzo della legge mosaica e la bestemmia contro Dio. Stefano aveva ritorto le accuse, accusando il Sinedrio di tradimento e di assassinio.
Quali dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? È così che hanno ucciso coloro che predicavano la venuta del giusto, del quale ora voi siete traditori e assassini, voi che avete ricevuto la legge per il ministero degli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste parole, gli accusatori divennero esasperati e pieni di rabbia furiosa contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, volgendo lo sguardo al cielo, vide la maestà splendente di Dio e Gesù stare ritto alla destra di Dio ed esclamò: «Io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta ritto alla destra di Dio». Quelli allora, gridando a gran voce, si turarono le orecchie e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Mentre lo lapidavano, Stefano diceva questa preghiera: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò forte: «Signore, non imputare loro questo peccato».
Vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta in piedi, alla destra di Dio. Su questa visione di Stefano molteplici sono le interpretazioni, ma già in Gregorio Magno lo stare in piedi del Figlio dell'uomo è inteso nel senso che egli assiste il suo martire.
Voi lo sapete, fratelli, lo stare seduto è proprio del giudice, mentre lo stare in piedi indica la posizione di colui che assiste una persona nel processo. Stefano, nella durezza della lotta, vede ritto in piedi colui che lo assiste, poiché, come il Signore stesso ha vinto sulla terra l'incredulità dei persecutori, così ora la sua grazia combatte dal cielo per Stefano.
L'interpretazione che dà al passo il significato di assistenza, di aiuto del Signore glorificato, non è presente solamente in questa simbolica e a suo modo grandiosa interpretazione di Gregorio Magno, ma anche nelle più recenti spiegazioni storico-psicologiche. Il Figlio dell'uomo si è alzato per venire in aiuto al suo fedele perseguitato, per far coraggio al suo testimone. Una spiegazione diversa, ma anche decisiva per l'interpretazione della visione nel suo insieme, vede nel Figlio dell'uomo che sta in piedi il testimone in giudizio. Egli rende testimonianza davanti a Dio in favore del suo confessore.
Il detto di Gesù riguardante coloro che lo confessano si sarebbe avverato. L'importanza della visione di Stefano è che il Figlio dell'uomo è rappresentato non solamente come esaltato alla destra di Dio, ma mentre sostiene il ruolo di avvocato per coloro che lo confessano.
Luca, però, nel raccontare la storia di Stefano negli Atti degli Apostoli, non vuole tratteggiare soltanto la figura del protomartire. Si tratta di qualcosa di più, del significato che Stefano ha per la storia della Chiesa primitiva. La sua morte introduce la liberazione del cristianesimo dai legami troppo stretti con il giudaismo, con la legge e con il Tempio. Come precedentemente era successo con Gesù, così anche ora, intorno alla figura e all'annuncio di Stefano, gli spiriti si dividono in modo radicale e definitivo. Non è un caso che la sorte del discepolo sia tanto simile a quella del maestro, dal ripudio ad opera dei suoi connazionali più stretti al processo davanti al Sinedrio, alla morte fuori della città. Gesù annuncia ai giudici la sua glorificazione, dicendo che sarà elevato alla dignità messianica di giudice alla destra di Dio. Stefano deve annunciare il giudizio del Figlio dell'uomo giudice. Questo diacono ha il compito di annunciare non soltanto la salvezza, ma anche la perdizione.
Gli avversari, ripieni di furore nei loro cuori, digrignano i denti contro di lui. Ma Stefano, ripieno di Spirito Santo, continua la sua accusa e pronuncia il giudizio del giudice celeste. «Ecco, vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo sta ritto in piedi alla destra di Dio». In cielo il giudice si è alzato in piedi, quel giudice che, secondo la sua stessa parola, rinnega quelli che lo hanno rinnegato. Essi vengono privati dell'annuncio della salvezza. Stefano, che essi ora lapidano, ha dovuto porli di fronte a questa decisione definitiva. Essi hanno rigettato la salvezza e si sono attirati il giudizio.
La coraggiosa confessione di Stefano, il suo annuncio profetico, hanno sigillato la sua morte. Ma in cielo il giudice, che si è alzato in piedi contro i suoi nemici, difende anche il suo confessore, il vero testimone, che nel morire assomiglia tanto al suo Signore e che perdona come il suo Signore, non grida invano: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Tra i nemici che assistono alla sua morte vi è un giovane persecutore, Saulo di Tarso.
Non sono molti i particolari che noi possiamo raccogliere per un ritratto di Stefano. Una cosa sola sappiamo. Egli era diacono, era chiamato al servizio e l'ha adempiuto sulle orme del suo Signore. Questo è l'aspetto più rilevante della figura che Luca ha tratteggiato. Come annunciatore autorizzato del messaggio della salvezza, come fedele confessore, come vero testimone, e anche come colui che ha testimoniato col sangue il suo Signore, egli ha certamente adempiuto il servizio affidatogli. Stefano era servo al punto che Luca poté utilizzare la tradizione del suo martirio proprio per spiegare la storia della diffusione dell'Evangelo.
E sarà proprio Saulo di Tarso, divenuto cristiano col nome di Paolo, a portarlo ai pagani. Cosa significa tutto questo oggi per noi? I veri, i grandi santi della Chiesa, sono quelli la cui persona scompare completamente di fronte al servizio, oppure con esso si fonde. Con quel servizio che i santi, per incarico di Dio, assolvono per gli uomini, per la comunità cristiana e per il mondo, nell'ambito della storia della salvezza disposta da Dio. A questo servizio è chiamato ciascuno di noi. A questo servizio Giovanni Paolo II invita ciascuno di noi, uomo o donna, consacrato o laico. Stefano, primo martire, primo diacono, era laico.
Guardando all'esempio di Santo Stefano, chiediamo a Dio la grazia di vivere con coerenza la nostra fede, pronti sempre a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi.
Santo Stefano, primo martire e primo diacono. Trasmissione speciale di Franca Salerno. Hanno collaborato al microfono Bruno Alessandro, Massimo Lodolo, Giorgio Lopez, Stefano Mondini. Tecnico del suono Bruno Rosati. Realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.